Una. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata di Palla in Tribuna, la seconda settimanale in diretta per parlare del Parma, ovviamente, e anche dei mondiali. Beh, la notizia è che non c'è una partita oggi alle 14, perché è necessario, essendo l'ultimo turno dei gironi, è necessaria la contemporaneità. Quindi si giocherà alle 16, si giocheranno due partite, adesso le vado a recuperare per la precisione. Trattasi di Olanda-Qatar ed Ecuador-Senegal, e poi alle 20 ci sarà Iran-USA, beh, insomma, partita anche delicata dal punto di vista politico, e Galles-Inghilterra, praticamente questo è un derby. Partite tutte interessanti, situazioni aperte, tutte da decidere in questi gironi, tutte o quasi da decidere. Ma dei mondiali poi avremo modo di parlare, perché oggi avremo anche un ospite particolare che i mondiali li ha fatti, non da calciatore ma in altra veste, e li conosce molto bene il calcio internazionale. Insomma, poi dopo avremo modo di approfondire. Il problema per noi del Parma è che ci brucia ancora la sconfitta di sabato con il Modena. Ho visto che vi siete sbizzarriti ieri, stavo dando un'occhiata alla messaggistica sia del pomeriggio di ieri che soprattutto di ieri sera a Bar Sport, tantissimi messaggi, insomma le opinioni più disparate, come è giusto che sia, anche perché davvero si fa fatica a capire cos'è che ancora non funziona in questo Parma esattamente. Quali sono gli aspetti da migliorare? Beh, possiamo parlarne in quest'ora, potete scrivermelo al 333-9200-170. Secondo voi qual è il problema principale di questo Parma? Lo chiederemo poi anche ai nostri ospiti. Manca la convinzione, manca ancora un po' di amalgama, manca il tasso tecnico nei giocatori, qualcuno è sopravvalutato, qualcuno che non gli riusciamo a trovare una collocazione, e ancora il mister sta facendo un po' troppi esperimenti nella posizione sulla posizione dei giocatori. Tutto questo sì, no, qualcosa, ditemi la vostra, mi interessa. Poi sapete che Palla in Tribuna la facciamo anche un po' con voi, anzi tanto con voi radioascoltatori, è davvero sempre un piacere. Cerchiamo insomma almeno di trarre profitto, ecco, se così si può dire, dalla sconfitta con il Modena, e provare ad analizzare meglio quello che manca a questo Parma, perché l'anno scorso provare ad analizzare era una battaglia persa, era come una barca che faceva acqua su tutti i fronti, veramente, il Parma, prima di Maresca e poi anche quello di Iachini. Quest'anno, secondo me, siamo più vicini, ma lo dice anche la classifica, a una squadra, insomma, come si deve, ecco, almeno per ambire a lottare per andare in Serie A. Poi non so se questo sarà possibile fino alla fine e in che termini, soprattutto per quanto riguarda la promozione diretta, beh, insomma, sui play-off, ecco, non voglio immaginare un Parma fuori dal play-off quest'anno, io non ci voglio neanche pensare, però capire dov'è che bisogna andare ad agire, anche in chiave mercato, ditecelo se secondo voi manca qualcuno, manca, cioè c'è necessità di innesti dal mercato. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata della scorsa settimana, e si diceva, qualcuno, non mi ricordo chi dei nostri ospiti, diceva, ma il Parma comunque ha già una rosa ampia e completa, al massimo due operazioni che siano giocatori già a conoscenza della categoria, possibilmente del gioco di Pecchia, perché si era fatto la settimana scorsa il nome di Baez della Cremonese e anche il nome di Castagnetti, sempre della Cremonese. Insomma, diteci un po' secondo voi cosa serve. Per ora ci siamo messi in tasca questa lezione amara dal Modena, abbiamo fatto un punto con le neopromosse, e qualcuno di voi scriveva ieri, ironicamente, per fortuna sono finite le partite con le neopromosse. Sì, meno male, perché ci hanno detto veramente male. E poi il rimpianto dell'ultima giornata, perché alla fine, sì, da un lato bene, non ha praticamente vinto nessuna a parte il Brescia, direi, le altre hanno tutte pareggiato, quindi la classifica è cambiata molto poco, però questo acuisce ulteriormente i rimpianti. Certo, se avessimo vinto, non so come ci saremmo esaltati questa settimana, forse anche troppo. Avrei preferito comunque avere quel problema lì e non chiedermi invece dov'è che il Parma deve migliorare. Ma tant'è. Allora, ascoltiamo il servizio di Alberto Rogolotto del TG Parma, e poi di tutti questi temi parliamo con il nostro prossimo ospite, primo ospite, e anche con i vostri messaggi al numero che ricordo 333-9200-170.
Solo un punto su 12 disponibili conquistato contro le squadre neopromosse, nessuna partita vinta in rimonta. Il Parma, lo dicono le statistiche, ha un problema nell'affrontare determinati tipi di gare, in particolare determinate circostanze di gioco. quelle fasi nelle quali gli avversari schierano il classico pullman in area di rigore, oppure quando c'è da ritrovare la verve e la lucidità necessarie per riprendersi successo. I crociati hanno pareggiato col Bari all'esordio, poi capò contro su Tirol, Palermo e Modena. Nelle tre sconfitte hanno segnato solo un gol e su rigore la rete di Vasquez nell'ultimo derby, e delle due marcature col Bari una è stata la punizione di Miaila. Proprio contro i pugliesi una delle due rimonte gialloblu, l'altra sull'ostico campo di Marassi col Genoa, mai però l'opera completata da una vittoria. Determinazione, cattiveria, certo, ma la sensazione è che anche a livello tattico, di uomini e movimenti per arrivare alla conclusione, ci sia qualcosa da rivedere.
Dobbiamo essere evidentemente più bravi a gestire l'evento negativo, perché poi ci siamo ripresi, ma già eravamo sotto di due gol, quindi è stata un po' una cavalcata più complicata. Questo vedo grossi miglioramenti dal punto di vista tecnico, tattico, anche fisico, e anche questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché poi le partite, durante i cicli delle gare, bisogna essere sempre consapevoli del momento.
Fabio Pecchia lavora anche sulla fase offensiva in vista della sfida col Cagliari, che in casa non dovrebbe rintanarsi in difesa. I sardi subiscono gol da 7 partite di fila tra campionato e coppa, anche se in casa sono in serie positiva da 3 uscite, e poi c'è quella Padula in rete da 4 gare consecutive.
Noi abbiamo un bel approccio, se noi riusciamo a sbloccare, poi chiaro, le partite diventano diverse, si aprono gli spazi e per noi diventa un vantaggio. Affrontare le squadre chiuse, noi dobbiamo trovare le soluzioni, tante volte l'abbiamo sbloccata con palla inattiva.
Dall'infermeria, valutazioni in corso su Romagnoli e Koulibaly, ma ad oggi il rientro del centrale è ancora incerto.
Palla in tribuna.
Questo Alberto Rugolotto, che ha fatto un po' il punto su quello che è il momento in casa Parma. Allora, ho già dei messaggi, anzi no, diversi. Vediamo un po' qual è la vostra chiave di lettura, che mi interessa molto. Vito dice: le sconfitte insegnano sempre, la squadra c'è sempre come gioco, ma tanto gioco deve tramutarsi in gol, e purtroppo i nostri attaccanti per ora hanno le polveri bagnate. Io sono fiducioso perché la prestazione è sempre positiva. Questo è Vito. Poi, altro messaggio, Andrea dice: ciao Alberto, secondo me è un mix di quello che hai detto. A livello di organico qualcosina manca. In questo senso due giocatori come Castagnetti e Baez, che conoscono le idee di Pecchia, potrebbero tornare utili. Qualche elemento sopravvalutato o che non sta rendendo come dovrebbe c'è sicuramente. Su tutti Osorio, Man e Tutino. Questo è il messaggio di Andrea. Diego dice: al Parma serve un bomber. Roberto dice: l'aspetto principale purtroppo è la società che continua gli errori fatti negli ultimi 3 anni, speriamo di migliorare in futuro, altrimenti la vedo dura. Poi, altro messaggio, Ampo 60, a parte il primo tempo regalato e l'atteggiamento sbagliato, a noi le soste fanno male. Col Modena responsabilità anche di Pecchi e la solita difficoltà a fare gol. Cagliari sarà un bel test. E poi il messaggio di Mark, per chiudere questa carrellata, della quale vi ringrazio, per inciso. Mark dice: inutile prendere dei nuovi giocatori perché, vedi, Romagnoli e Charpentier, lui scrive il Carpentiere, servono solo per la squadra dell'infermeria, tutti quelli che arrivano si fanno male, mistero. Sì, torniamo anche poi su quel tema lì. Sentiamo cosa ne pensa il nostro primo ospite, Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, grazie, un saluto a tutti.
Ti è passato il bruciore per la sconfitta di sabato?
No, assolutamente no, perché comunque sono sconfitte che restano, poi dopo la vita va avanti, sì, il campionato va avanti, arriveranno altre vittorie, però diventa poi difficile non guardarsi indietro quando fai flop in partite così importanti, ecco. Quindi no, alla domanda mi è passato il bruciore, no.
Poi guarda, voglio condividere con te una riflessione. Allora, adesso non vogliamo fare necessariamente i tifosi, quelli che si accecano, ecco, in questi casi. Però perdere un derby, insomma, rimane sempre un po' qui in gola. E soprattutto non voglio tacciare la squadra di scarso impegno così, però secondo me un derby meriterebbe quel qualcosina in più che non ho visto. Sì, ho visto un buon approccio, eccetera, però il derby secondo me deve essere un'altra cosa. Forse siamo in un'era ormai di professionismo dove è difficile farlo capire, punto di domanda. Però d'altro canto potrei dirti, beh, la squadra che però fece il derby di Reggio del 2016 mi sembrava aver capito molto bene quello che significava. Non è la stessa cosa Reggiana-Modena, però...
Però non avendo la Reggiana è chiaro che diventa ancora più sentito di quello che dovrebbe essere il derby col Modena, che tra l'altro è il primo derby che ti trovi ad affrontare dopo diversi anni, quindi sono perfettamente d'accordo con te. E siccome prima invitavi i nostri ascoltatori a cercare di capire cos'è che non va, direi che la partita, l'approccio alla partita col Modena ha sintetizzato un po' tutte queste cose. Cioè, secondo me l'ambiente Parma, intendo i giocatori, lo staff tecnico e anche la dirigenza, non hanno ancora, non tutti se vogliamo, non c'è ancora quell'idea, quella convinzione di cosa significhi giocare, essere tesserati, essere il Parma. Ecco, secondo me in troppi non hanno ancora capito cosa vuol dire essere il Parma, perché comunque non puoi sbagliare l'approccio a una partita così sentita. Se non sai che è un derby, te lo ricordano i tifosi annunciando una coreografia particolare che coinvolge tutto lo stadio, lo capisci, non c'è bisogno di essere sopraffatti dalla tensione o dalla pressione, però la pressione positiva ti deve comunque spingere. Oltretutto vieni dalla sosta, sai che il Modena, avendo differenti armi, la punta tutto sull'aggressività, sul fatto di aggredirti, oltretutto all'interno di un'ottima organizzazione di gioco, quindi non puoi farti trovare diciamo così non preparato su questi fondamentali. Poi è vero, l'approccio del primo quarto d'ora è stato buono, però non è che può bastare, non è che un gol ti deve sgonfiare a quel punto che poi ne prendi subito un altro. Quindi sicuramente hanno sbagliato tutti, ma io ci metto proprio anche, si parte sempre dall'alto, no? Quindi io credo che uno dei problemi di questa squadra, e lo dimostra anche il fatto che queste sconfitte contro squadre assolutamente alla portata sarebbero evitabili, però continuano a ripetersi, è la mancata comprensione di cosa voglia dire avere la maglia del Parma addosso, avere questi colori. Credo che sia questo il concetto, perché la discontinuità io la spiego solo così, voglio dire, contro le negli scontri diretti, diciamo così, contro le squadre di alta classifica sei stato ampiamente all'altezza, quindi vuol dire che le qualità ci sono.
Messaggio di Ampo 60
che manca è altro.
Messaggio di Ampo 60 che ti giro, col Modena c'erano solo tre italiani in campo, non possono sentire e capire un derby come questo, e dice saluti al mitico Monaco, tra l'altro.
Sì, grazie per il mitico. Sì, può essere una spiegazione, come può non esserla, nel senso che comunque un mese fa eravamo a parlare di gruppo coeso, perché aveva sopperito alle assenze dei titolari battendo la Regina, e quindi quando le cose vanno bene, che la squadra vince, pensi che tutto sommato con giocatori stranieri che comunque non sono appena arrivati ma hanno avuto tutti la possibilità di ambientarsi, di conoscere la lingua, di conoscersi tra di loro, quindi credo che lo possa essere fino a un certo punto.
Il problema.
Sicuramente se sei italiano, se sei cresciuto in Italia, anche i giocatori del Modena a Modena avranno magari annusato in maniera diversa l'aria che tirava nei rapporti con i tifosi. Magari è più facile capirsi con la tifoseria, però cioè, giocatori di cui non voglio fare il nome, però nel Parma ci sono giocatori che cosa vuol dire giocare un derby magari anche nella loro nazione.
Sì, infatti.
Figurati se un argentino non è in grado di capire, loro che vivono di Boca Juniors, River Plate, Rosario, Independiente, figurati se loro non, o studiante, se
studiante,
non
voglio dire, sì, Stebez.
Ecco, figurati se non sono in grado di capire che questa è una partita importante.
Sì, e poi insomma, allora, il discorso di Ampo 60 può essere in parte condivisibile, però allora di contro mi viene da dire, beh, insomma, giocatori come Crespo, Fabio Simplicio non avevano certo bisogno di che qualcuno gli insegnasse il senso d'appartenenza per questa maglia.
No, ma poi voglio dire, l'eroe, tu hai citato la doppia partita con la Reggiana nell'anno della promozione dalla C, sì. Cioè Baraglie l'eroe del derby è stato lui,
assolutamente esatto,
quindi, non credo che la nazionalità conti tanto, conta la testa. Io sono pronto a rispondere alla prossima domanda, sperando che sia
la prossima domanda. Allora ti girò sempre è mancato forse, ecco, in questo, per chiudere questo discorso sulla mentalità, è mancato Buffon in campo, perché forse è qui che manca, più che per le sue parate, perché alla fine poi sui gol non è che Corvi abbia delle colpe, mi pare è mancato, però forse nel suo apporto carismatico che dà nel rettangolo verde.
Si dice tanto che lui sia un ottimo, tra virgolette, non dico allenatore, però motivatore, ecco, non mi viene la parola, sia un ottimo motivatore anche se non è in campo, quindi non so fino a che punto sarebbe comunque da questo punto di vista la presenza di Buffon è importante, però ti dico, se c'è bisogno di Buffon per ricordare a questi ragazzi quanto è importante la partita del Modena, col Modena vuol dire che se non ci hanno arrivati a capirlo da soli c'è da preoccuparsi.
Hai ragione. Secondo te, domanda che ho fatto ai nostri radioascoltatori, che possono ovviamente continuare a scriverci, l'hanno già fatto in tanti, al 333-920-0170, secondo te, Francesco Monaco, cosa manca a questo Parma a oggi?
Difficile, penso di averlo già detto, nel senso manca la consapevolezza di essere il Parma. Sì. Cosa vuol dire vestire la maglia del Parma?
Cioè non è un problema di tasso tecnico, quindi?
No, andando nello specifico e andando nella testa dei giocatori, ogni tanto si sente dire che le partite vengono decise dagli episodi, no? Cioè per esempio il primo gol del Modena, palla inattiva, è un episodio, al di là di chi può avere delle responsabilità nella marcatura di Falcinelli. E per me l'episodio in quel caso non è il calcio di punizione, ma è la premessa del calcio di punizione, cioè una rimessa laterale a nostro favore che si è trasformata in un fallo di mano di Inglese.
È vero. Falletto, tra l'altro.
Però comunque si può anche ironizzare sul fatto che l'anno scorso c'era un responsabile delle rimesse laterali che veniva una volta al mese. Cioè tu hai preso gol su rimessa laterale a favore, sintetizzare. Continuando con questo discorso, andiamo agli altri due gol che ci sono costati la partita col Palermo: leggerezza di Vasquez che fa sfilare il pallone pensando che vada sul fondo, mentre invece c'è un avversario dietro, nasce il calcio d'angolo da cui il gol.
Ah, me l'ero perso questo, vedi?
E andiamo a Bolzano con Nicolussi Caviglia che inventa il gol della vita, però Benedicciak gli dà, respinge in mezzo al campo, anziché di testa fa una respinta in mezzo al campo anziché sull'esterno, e nessuno va su Nicolussi Caviglia che tira. Cioè tutte queste cose qua, la rimessa laterale buttata via, il rinvio in mezzo al campo, questo è l'ABC del calcio. Cioè, sono le aste, non è neanche la BC.
Sì, sì.
E quindi vuol dire che c'è qualcosa nella testa di questi giocatori che li porta ogni tanto a commettere delle leggerezze che poi lì per lì pensi, no? Cioè, Vasquez fa sfilare il pallone, ok, magari nessuno gliel'ha chiamata, veniva giù il diluvio universale, però poi sono quelle che ti procurano il calcio d'angolo. Magari noi non ce lo ricordiamo, certi gol che il Parma ha fatto su calcio d'angolo, magari noi non ce li ricordiamo, però era un calcio d'angolo regalato da una incomprensione della difesa avversaria, quindi in quei casi lì non te lo ricordi perché conta solo il gol che hai fatto. Quando lo prendi invece te lo devi ricordare, che per me l'episodio è quello, è la leggerezza, è il modo non sufficientemente convinto con il quale vai a giocare dei fondamentali, come può essere una rimessa laterale o un rinvio.
Eh sì, assolutamente. Bella analisi, Francesco, me li ero persi questi dettagli, molto, molto interessanti. Diego dice, una domanda per Monaco, se potesse fare solo un acquisto, prenderebbe un attaccante oppure un laterale? Ti chiede Diego.
Dunque,
laterale offensivo, immagino, esterno.
Certo, se dovessi fare un solo acquisto andrei su un laterale, nel senso che è chiaro che il bomber che ti garantisce i 10-15 gol, continuiamo a invocarlo e non averlo. Però anche l'anno scorso a gennaio abbiamo toppato l'acquisto del bomber, perché in quel momento si pensava che almeno i 10, gli 8 gol in carriera Simic li avesse, invece è stato quasi una macchietta da van spettacolo, senza offesa. Mentre invece andando sul sicuro con un esterno, lì vai a coprire realmente una lacuna, che anche qua l'esterno è quello che o taglia dentro e va a concludere, oppure mette il giocatore in area nella condizione di fare gol. Quindi, soprattutto per il gioco di Pecchia, dovessi scegliere un solo ruolo, direi un esterno d'attacco.
Allora,
però il nome non lo faccio, perché tanto insomma, il mercato di gennaio è sempre meglio non affidarcisi troppo, perché è difficile trovare l'uomo dei tuoi sogni.
Allora, un messaggio in parte in dialetto, quindi mi concentro, mi sforzo per leggerlo bene. Manca una ponta, David gol a campionè. E poi dice, gli errori li fanno tutti, sennò le partite finirebbero sempre 0-0.
Sì, è vero che gli errori li fanno tutti, però tu mi insegni che per vincere bisogna anche fare meno errori degli avversari. Per cui, il Modena non ha sbagliato niente.
Vero.
Sì, perché sì, anche il rigore, se vogliamo, è stato una cosa molto molto veloce, però non si getta la croce addosso al difensore, è stato bravo l'attaccante del Parma a nascondergli la palla e quindi voglio dire, è chiaro che l'errore lo puoi fare, però meno ne fai e più hai possibilità di vincere la partita. Quindi da questo punto di vista gli errori fanno parte del gioco, però la bravura di una squadra è farne il meno possibile e invece farne fare il più possibile agli avversari. Un'altra cosa che a me colpisce molto, al di là del fatto che il Modena è uscito con 5 o 6 ammoniti, ma io ho notato proprio il modo scientifico in cui loro mandavano a prendere l'ammonizione, cioè a spendere il fallo, sempre a un giocatore non ammonito, perché i 5 ammoniti nel secondo tempo sono andati a fare fallo d'ammonizione a Renzetti, sono andati a fare fallo d'ammonizione, adesso mi sembra forse lo stesso Tremolada o Falcinelli, comunque stavano ben attenti a chi mandare a fare il fallo d'ammonizione, mentre invece il primo giocatore ammonito, che se non ricordo male era Silvestri, se tu hai la bravura, la fortuna di far ammonire un difensore al primo minuto, non sarà sportivo, ma lo devi mettere in difficoltà.
Sì.
Cioè o giochi il più possibile su di lui, perché sai che comunque non può entrare come vorrebbe e quindi è già condizionato, oppure entra ancora e prende il secondo giallo. Altre volte mi è capitato in partite del Parma di vedere che uno dei giocatori della squadra avversaria veniva ammonito subito.
Sì.
E quantomeno ottieni il risultato che magari l'allenatore avversario lo cambia prima del tempo giocandosi uno slot. Però voglio dire, è un vantaggio anche quello, sennò uno cosa viene ammonito a fare? Così come tu devi stare attento se sei ammonito tu, allo stesso modo devi cercare di mettere in difficoltà il giocatore già ammonito e puntarlo di più, cercare di fare in modo che quell'ammonizione pesi davvero.
Giustissimo.
Altro modo di andare a leggere i cosiddetti dettagli, perché quando si dice che la differenza la fanno i dettagli sono quelli lì.
Giusto.
È il tiro che rimbalza e prende il giro esterno, esce anziché entrare, quello è il caso. Il dettaglio è una cosa sulla quale invece tu devi incidere.
Ti faccio un'altra domanda, anzi considerazione sempre di Mark, dice: campionato imprevedibile, Venezia che vince a Palermo, Perugia che batte il Genoa, impossibile fare pronostici, sabato a Cagliari esoneriamo Liberani o perdiamo ancora? Per me il pareggio ci starebbe bene, tu come la pensi, Francesco?
Io voglio dire il Parma, sabato sì, di Liberani me ne frega fino lì, nel senso
sì,
che
poveretti.
Se lo esonerano vuol dire che il Parma ha vinto e quindi andrebbe benissimo, però io non è che punto tanto all'esonero di Liberani, io punto a vedere una squadra che reagisce, una squadra che tiene il campo. La trasferta di Cagliari è una trasferta da Serie A in uno stadio grande, con un pubblico importante, contro una squadra che ha una storia, e quindi io mi aspetto una prova del Parma all'altezza, come può essere stata quella di Marassi. Il risultato anche lì dipende dai dettagli. Loro sono in difficoltà pur avendo una rosa di livello e dei giocatori molto interessanti, Lungo su tutti, e per cui di Liverani mi interessa fino lì. Io voglio vedere il Parma, cioè, e magari ricordare anche come hanno buttato via le ultime speranze di Serie A in quella ignobile partita che stavamo vincendo per 3-1, tra l'altro col terzo gol che era stato una perla di un gol pazzesco. Riuscire a perderla 4-3 era stato, cioè, ce l'hanno veramente messo per riuscire a perdere quella partita, e il ricordo di chi c'era dovrebbe bruciare ancora. Quindi io voglio vedere un Parma all'altezza della situazione, poi il risultato è una conseguenza.
Francesco, per concludere, lapidario quasi, aggiornaci il tuo pronostico sulla vincente del mondiale.
Allora, io ti do la mia speranza, perché in questo mondiale non ho una squadra simpatia, nel senso che io simpatizzo per nazioni le cui squadre qui al mondiale possono andare ben poco avanti. Diciamo che tra le grandi quella che seguo con più simpatia è la Spagna, perché c'è Luis Enrique allenatore ed è un grande uomo, e perché comunque è una squadra che ha avuto il coraggio, forse più di altre, di puntare su ragazzi veramente giovani tipo Gavi o tipo Ferran Torres, insomma è inutile che li nomino io. Quindi tra le grandi spero che vinca la Spagna.
Molto...
anche se nella gerarchia delle favorite è sicuramente dopo il Brasile, sicuramente dopo la Francia, però se c'è una squadra che spero che vinca è la Spagna di Luis Enrique.
A proposito sulle tue gerarchie non sono neanche così convinto, non la vedo così inferiore, la Spagna, Brasile,
no,
Francia.
Infatti, anzi fanno questo gioco che tra l'altro rispetto ai tempi del tiki-taka mi sembrano anche un po' più veloci, e insomma spero, è la squadra che tra quelle che forti è quella che forse mi ispira più simpatia. Volevo dire un'ultima cosa, visto che mi stai congedando,
bye, hai tutto,
non
facciamo
tutti insieme l'errore di togliere tra virgolette autorevolezza al mister, perché si dice anche in parte giustamente che ha delle responsabilità nella preparazione e nella formazione iniziale schierata contro il Modena. Aggrappiamoci all'unica vera e propria certezza che abbiamo, cioè il valore di questo allenatore. Guai se adesso dovessimo incrinare la fiducia che abbiamo in lui, perché se no è la fine. Sicuramente ha delle responsabilità anche lui nella partita col Modena, però ecco, non gettiamo la croce addosso al mister, perché sennò veramente gettiamo la croce addosso a noi stessi.
Hai ragione, siamo sempre un po' altalenanti, a volte dico tutti, è un po' troppo. Grazie Francesco Monaco, come sempre.
È stato un piacere, grazie.
Piacere sempre nostro. Ciao Francesco, Alberto. Grazie. Paio di messaggi prima della pubblicità. Rino fa i complimenti a Monaco. Bravo, 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 bravo Monaco, tre volte. Sottoscrivo tutto. E poi, altro messaggio. Se nessuno entra in area, l'unico nel primo tempo era inglese, diventa difficile fare gol. E solo nel secondo tempo, quando sono entrati gli attaccanti, si sono viste più occasioni. E poi Vito dice, il responsabile delle rimesse laterali è lo stesso del Liverpool di Klopp. E anche lui dice, se non ci sono errori, le partite finiscono 0-0. Non ci credo che non fossero concentrati, scusatemi, il problema è che l'attacco segna poco, questo è Vito. Ma poi parleremo ancora dell'attacco, adesso andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra pochissimo.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua e diamo subito il benvenuto a uno che, vabbè, di calcio se ne intende alla grande, il Parma lo segue da vicino e si intende anche di mondiali, perché è stato coprotagonista, dai, diciamo, era lì dove succedevano le cose nel 94, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo!
Ciao Alberto, anche nel 98, ce lo siamo dimenticati, ma ci siamo divertiti anche nel 98.
Ti sei divertito allora sempre, ma fino a poi l'ultimo, però sempre amarissimo il finale, in un caso nell'altro.
Amarissimo perché, pensa, è passato nel dimenticatoio, ma abbiamo perso ai rigori nello Stadio Nuovo di Parigi contro quella Francia che poi ha vinto.
Beh, sì.
Cioè,
sì.
È stato un dettaglio di un mondiale che abbiamo dimenticato. Non giocavamo bene, ma avevamo Baggio e Del Piero che stava rientrando e soprattutto un grandissimo Bobo Vieri davanti.
Mamma mia, che nazionale quella lì, quando abbiamo messo sotto il Camerun, me lo ricordo, penso 3-0.
E la Francia stava giocando non bene, perché incominciò, poi fece una fatica incredibile contro il Paraguay. E
sì,
poi incominciò a macinare
golden goal
con
quel
gol di Laurent Blanc, proprio forse nei supplementari.
Sì, sì, golden goal, regola assurda.
E quindi, per dire, è un mondiale dove col famoso rigore di Di Biagio, per dire, avrebbe potuto veramente svoltare una così un'esperienza che tutto sommato viene ricordata pochissimo.
Sì, non ci avrebbe fermato più nessuno, visto il cammino che fece poi la Francia, che batté,
avevamo
la Croazia,
Gigi in porta che prendeva tutto, cioè avevamo delle individualità che ancora non si erano amalgamate, ma avevamo qualità.
E se fosse entrato quel colpo al volo di Roby Baggio ai supplementari, anche lì golden goal sarebbe stato.
Esatto. Sì.
Com'era Cesarone Maldini quell'anno lì?
Allora, io ho sempre detto che Cesare Maldini è stato forse il numero uno a mettere insieme i giocatori. Ecco, io credo che oggi a Parma, noi a Parma abbiamo uno degli allenatori più bravi in assoluto che ci sono in Serie B, Pecchia.
Sì.
Però, per dire, la sapienza di Cesare era mettere insieme i giocatori fuori dal campo.
Sì.
E lavorava su questo affinché poi si trovassero bene anche in campo, che non è scontato,
Aveva un modo di fare incredibile lui,
Sì, ma poi anche con quella leggerezza che ha solo la gente che è convinta di non dover anche dimostrare nulla a nessuno, insomma, hai capito? A volte anche gli allenatori hanno degli atteggiamenti, come si dice, per prendere i voti, ecco.
Sì.
Mentre lì bisogna sapere essere molto più concreti, e io più vado avanti, più mi rendo conto che penso anche allo scudetto del Milan dell'anno scorso, alla vittoria in Champions di Carletto l'anno scorso. Cioè, sul gruppo ci si pensa sempre meno, e invece chi riesce a toccare quei tasti lì fa sicuramente grandi risultati, anche se poi manca casomai lo specialista a sinistra, manca questo eccetera.
È vero, verissimo. Ma quel dualismo Baggio Del Piero, insomma, davvero non potevano convivere, entrava uno, usciva l'altro in quel mondiale del 98.
Per il mister sì. Però lui risolse tutto in una maniera che adesso, per dire, sarebbe inusuale, no? Perché tu devi essere sempre politicamente corretto. Allora, amichevole a Catania contro, non mi ricordo, forse la Moldavia, comunque una squadra con cui vincemmo. Stiamo per andare, io avevo ottimi rapporti con Baggio perché ce l'avevo al Milan, con me c'era il fisioterapista suo Antonio di Montecatini. Viene lì Cesare, ci dice: Pinco, chiamate Baggio perché lo chiamo per i mondiali. Non era più stato convocato, eh? Perché ho infortunato Del Piero, e fino a quando Del Piero non recupera completamente mi serve Baggio. Primo giorno di ritiro, davanti a tutti i 22, 23, 24, non ricordo, disse a modo suo: allora, qua c'è Baggio che è titolare fino a quando Del Piero recupererà completamente. Davanti a tutti i giocatori. Quindi è chiaro che non c'erano più, cioè,
sì,
le cose erano chiare.
Sì,
ecco.
Sì, sì. Beh, no, beh, fantastico. Sì, perché era l'anno di Baggio, del fine anno del quel campionato fantastico che fece al Bologna, che tra l'altro andò al sì. Bologna e non venne al Parma, possiamo continuare a mangiarci le mani. Del Piero invece aveva avuto quel brutto infortunio a Udine, contro l'Udinese, sì, comunque. Sì, sì, sì.
Stava io, infatti, all'inizio, ci sono delle foto anche in rete che avevo dimenticato, e dico grazie alla rete, dove sollevo Del Piero alla fine di un allenamento dove finalmente avevamo fatto tutto ed era pronto per giocare. E accanto, dall'altra parte, c'era Robby Baggio che guardava, che chiaramente era interessato,
certo,
insomma,
sì, sì, sì.
Però fra i due, anche nel gruppo, non c'era assolutamente nessun problema di... Era un calcio diverso, sì, eh. I giocatori, sì, ancora non erano aziende con 50 persone in serie.
Comunque, per persone di spessore, lo possiamo dire, Baggio e Del Piero.
Bravo, insomma, bravo.
Io non li ho conosciuti personalmente, tu sì, e ce lo confermi. Nel 94, invece, Pasadena, quella finale caldissima... C'è una tua immagine che vai a consolare Franco Baresi dopo
sì,
il finale. Ma avevi fatto un miracolo anche tu a rimetterlo in campo in così poco
ma
tempo.
Ma guarda, Alberto, io lo dico e rischio sempre di essere un pochino così anche di fare della poesia, ma non è vero. Allora, io non riuscivo a essere scontento, sì, ma non riuscivo a essere arrabbiato per essere arrivati secondi. Perché anche tu frequenti altri sport, e negli altri sport spesso il secondo posto si festeggia,
sì,
ecco,
sì, sì,
alla fine di una maratona così estenuante. Per dire, nel Sud America chi perde la finale per 4 anni è vice campione di un mondo.
Sì, sì. Cioè, subcampione
di un mondo. E quindi, per dire, un riconoscimento la gente te lo dà. In Italia invece troppo spesso, mancando di questa cultura, per dire, che riconosce anche la forza, la capacità, la bravura del secondo, del terzo, del quarto, e molto spesso ci si dimentica alla svelta, oppure si viene trattati anche così con sufficienza.
Parlaci di un giocatore che citiamo sempre poco, però è amatissimo a Parma, ma insomma anche perché è uno un po' schivo ed era un pilastro di quelle nazionali, Dino Baggio.
Dino, guarda, io l'incontro di un anno fa con Dino Baggio, che si occupa di teatro, no? Cioè, presente questo omone di poche parole,
sì, sì, sì,
grande
sì,
lavoratore, mai più avrei pensato di trovarlo con quella passione lì. Dino Baggio è uno di quei giocatori che fanno la spina dorsale delle squadre,
sì,
cioè è un giocatore, per dire un po', che a certi versi come Gattuso, sono quei... Nel ciclismo li chiameremmo, per via, dei gregari di lusso, dei gregari che in certi momenti possono fare i capitani, e comunque sono quelli che esaltano anche le qualità dei capitani, ecco.
Poi sapeva fare un po' tutto lui.
Giocatori importantissimi.
Sapeva fare un po' tutto, dai, lui, per il calcio che era all'epoca, eh.
Altro che, perché poi ho gente che faceva gol, di noi
sì,
ne
sì,
faceva
sì,
gol,
faceva
eh,
gol, lo sappiamo bene, ce ne siamo accorti anche, e anche in quel mondiale aveva tolto le castagne dal fuoco contro la Norvegia, se no altro che Pasadena.
Assolutamente. Poi potevi chiedergli qualsiasi cosa, perché, per dire, era giocatori generosi con cui era troppo facile lavorare.
Raccontaci, dai Vincenzo, tanto sono passati quasi 30 anni, 28 anni dopo, raccontaci com'era il clima nello spogliatoio dopo Italia-Norvegia e dopo che quel famoso "ma che è pazzo" quando Baggio dice
sì,
per la sostituzione.
Ma sai, quello lì al momento è più un fatto mediatico, no? La gente
sì,
che vede,
sì, sì,
che poi ti chiarisci subito,
sì,
non è mai stato un peso nei rapporti.
Finita
però
lì,
per dire, il fatto di arrivare lì, pensare che casomai potesse essere tutto più facile, l'Irlanda più facile, poi trovare i norvegesi. Cioè, io mi immagino, ad esempio, adesso vedo questo mondiale e vedo le difficoltà della Germania, no? E dico, se passa la Germania al primo turno, poi diventa pericoloso per tutti.
Come voi
perché
nel 94.
Quando passi per quei buchi lì, cioè anche dal punto di vista dell'entusiasmo, casomai il Brasile ha fatto 3 partite facili, arriva là, la Germania arriva là invece caricata dal fatto che è passata veramente per la cruna di un ago. E sono le cose che ti danno ad aspettare il risultato del Messico. Col Messico abbiamo pareggiato.
Sì, l'ultima, 1-1.
Aspettavamo il risultato della Svezia, non mi ricordo di che squadra. Perché
passava la migliore terza, sareste passati.
Esatto, solo
terza.
Quella ci avrebbe potuto. Eravamo sull'aereo fermi.
Mamma
perché aspettavamo
mia.
Che finisse la partita.
Questa non la sapevo.
Un boato e poi vai avanti.
Sì.
Cioè io credo che proprio i tornei lunghi, adesso è facile per dire Francia, Brasile, Spagna, però io ci metto che se la Germania casomai non passa, ma se passa è una bomba per tutti, perché intanto passa da seconda, va contro una delle prime, cioè, e la squadra c'è, una squadra tra l'altro a Germania fatta di forse di qualche fuoriclasse di meno, ma di tanta quantità e qualità, quindi anche una squadra che può come al solito arrivare sicuramente con facilità nelle ultime fasi, ecco.
Vincenzo, allora adesso voglio affondare un po', scusa, il dito nella piaga. Allora, le tue due nazionali nelle quali hai lavorato uscite ai rigori, che erano una maledizione degli anni 90, poi ai rigori abbiamo vinto un mondiale e un europeo,
certo.
Ma c'era una paura, cioè, quando si andava ai rigori, si è andati ai rigori nel 94 dopo Italia 90, nel 98 dopo USA 94, avevamo già perso psicologicamente secondo te da quando cominciavano i rigori?
No, assolutamente no, perché la partita era stata una partita dove forse il Brasile aveva fatto qualcosina in più, ma qualcosina. Dove anche noi avevamo avuto delle mezze occasioni e poi soprattutto lì quello che ci ricordiamo, Alberto, è il fatto che ci siamo resi conto che all'ovest degli Stati Uniti gli altri avevano vissuto in un altro modo. Cioè c'erano 35 gradi di giorno e 20 di notte. Quindi per dire anche come allenamenti, noi eravamo stati in una bolla dove di notte non scendeva mai sotto i 31-32, non ti dico 30, più alto.
Sì, sì.
Quindi avevamo provato ad allenarci anche alle 8 della mattina, cioè che non è usuale per un giocatore di calcio, però non cambiava nulla perché avevamo dei livelli di umidità altissimi.
Sì.
Ecco, la differenza l'avrebbe potuta fare per dire aver fatto il campionato ad ovest e dove poi c'è stata anche la finale. Quella secondo me più che ogni altro discorso tecnico ci avrebbe potuto anche portare ad evitare i rigori.
Sì, l'hanno detto in tanti. Beh, vedremo, il prossimo mondiale si gioca sempre da quelle parti, quindi capiremo cosa succederà.
Sì, 3 paesi, ma molto bello.
Sì.
Noi già quest'anno faremo un campionato europeo Under 21, che se non ci sono problemi, Romania-Georgia. Il fatto di girare per i paesi
bello, sì.
È una cosa che ti dà anche, ti dà curiosità, ti dà cambiamenti, quindi rendi questi tornei, per dire, dove prima si era abituati a stare tanto tempo nello stesso centro, rende questi tornei ancora più avventurosi, diciamo così. E anche da vedere comunque, cioè vediamo anche l'audience di questo mondiale che tutti dicevamo ma qua, ma là, il Qatar, là, e poi dopo Spagna-Germania fa il 35% di audience, insomma.
Sì, infatti, assolutamente. Vincenzo, tornando a bomba, prima di salutarti, sul Parma, un altro passettino indietro contro il Modena. Cosa manca secondo te a questa squadra per maturare?
Ci manca un'identità. Io sicuramente penso che abbiamo dei giocatori che presi, mi ripeto sempre, abbiamo dei giocatori che presi individualmente hanno delle qualità, abbiamo anche delle eccellenze. Metterli insieme, vedo sempre per dire come Tecchi ha continuamente portato a cambiare, a provare. Bernabé un po' più avanti e un po' più indietro Vasquez o viceversa, uno laterale, cioè un allenatore bravo, se non ha ancora capito lui che sta tutta la settimana con questi giocatori, non è ancora sicuro lui di come può farli giocare, vuol dire che veramente ci sono dei problemi. Speriamo che il tempo ci aiuti a superarli. Attenzione, come classifica non dobbiamo metterci a piangere, perché siamo tutti lì, per dire, basta vincere due partite che vedi il salto che fai. Ad esempio domenica ho visto anche la partita del Frosinone, che, attenzenione, per dire, da un 2-1 poteva andare a casa, hanno annullato un gol col VAR, altrimenti avrebbe perso con due gol negli ultimi 5 minuti. Cosa vuol dire? Che il Frosinone gioca bene, ma che in Serie B puoi perdere da tutti. E attenzione, perché a Frosinone giocava quel Cagliari, dove noi andremo domenica o sabato, o domenica.
Sì. Mi cogli un attimo impreparato, mi hai colto in castello.
Sì, comunque andiamo col Cagliari, è un Cagliari che non è mai domo, perché a Frosinone è riuscito a pareggiare, ma aveva anche fatto un gol in più al 96esimo, 97esimo, e quindi prepariamoci a una partita che sicuramente, almeno sulla carta, è più ostica di quella con il Modena.
Sabato ore 18 a Cagliari, lo dico. Hai ragione, Vincenzo, no? È assolutamente così. Vincenzo, è stato un piacere immenso. Poi sai che io adoro questi, anche i nostri radioascoltatori, penso, questi aneddoti dei mondiali fantastici. Poi come li racconti tu, non li racconta nessuno. Grazie, Vincenzo,
no,
Pingolini.
E guai, permettimi un'ultima cosa, guai a cadere, perché già sento col Parma, no, la squadra. Ma il campionato di Serie B è così, ragazzi. Se riusciamo a stare, è una lunghissima corsa a tappe, no? Rimani sempre nei primi, per dire, a 30-40 secondi, un minuto dal primo, e poi arrivano le Alpi in primavera, si decide tutto. Ecco, dobbiamo prepararci a una corsa così. Possiamo essere due punti indietro, possiamo guadagnarne un po', ma si deciderà tutto, per dire, quando speriamo che anche il Parma avrà trovato un'identità precisa. Dai.
Bella, mi è piaciuta la tua metafora. Grazie mille, Vincenzo. Ciao, alla prossima.
Buona giornata e buona trasmissione. Ciao a tutti.
Andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo ancora un altro ospite e dobbiamo ancora continuare a parlare soprattutto del Parma. Fra poco.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Padre!
Dimmi, figliola.
Ho peccato! Ho scoperto la salumeria Garibaldi. Ho tradito mia suocera. Ho trovato degli anolini spaziali e tortelli di erbetta che sono da volare via. E poi, padre...
Continua.
Hanno un prosciutto di Parma dolcissimo e del parmigiano che si scioglie in bocca. Insomma, una tentazione dopo l'altra. Cosa posso fare?
Vai, sorella. Vai pure alla salumeria Garibaldi. Anzi, è vegan che a me, entro breve.
Strada Garibaldi 42, telefono 0521 23 56 06.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Luca ci ricorda che oggi è il compleanno di Thomas Brolin. Beh, Thomas Brolin era uno che andava a vedere allo stadio, secondo me, il nostro prossimo ospite, Franco Bardiani. Ciao Franco, consigliere, giusto, di PPC?
Sì, esatto. Ciao Alberto, buongiorno.
Beh, che il Parma lo segue tuttora, ovviamente, Franco.
Sempre, per sempre.
Stai bruciando ancora anche tu per la sconfitta di sabato?
Sto bruciando molto, è una sconfitta che tra l'altro fa molto male, perché è un derby, perché i ragazzi della curva si erano espressi al loro meglio facendo una coreografia che rimarrà nella storia, sciarpe per tutti, voglia di vincere, forse troppa pressione, forse la settimana di pausa in genere vediamo che fa peggio alle squadre che stanno andando meglio, infatti anche le altre davanti a noi o assieme nel gruppo hanno un po' faticato. Tranne il Brescia che ha vinto, le altre tutte pareggiato o perso, quindi si vede che la pausa non fa bene a chi sta giocando bene. Ecco.
Franco Bardiani, secondo te cosa manca a questo Parma, arrivati a questo punto della stagione?
Io sono molto fiducioso, guarda, io sono fiducioso perché la squadra sta recuperando adesso degli uomini fondamentali, che tecnicamente la Serie B gli sta stretta a molti di loro. E il recupero dei soliti noti, che li sappiamo, sono i Bernabei, i Mann, i Miaila, e ci metterei anche il difensore centrale che potrebbe Romagnoli. Mettere a posto qualcosina in difesa. Sì, secondo me con questi giocatori che rientrano, che recuperano, ovviamente rientrare non vuol dire essere al meglio, essere al 100%, quando rientri sei al 70%, hai bisogno di qualche partita per essere in ball, come dicono alcuni. Il Parma non manca niente a questo Parma, poi dopo quando hai dei buoni, anche gli allenatori, sentivo prima l'amico che diceva ma deve trovare l'allenatore la quadra, ma quando hai dei buoni la quadra a volte viene anche da sola.
Ma tu,
quindi
ma
i giocatori ci sono e la squadra secondo me dà molta fiducia. Forse l'unica cosa che balza agli occhi oggi come oggi, in base anche alle varie classifiche di rendimento eccetera, è che gli attaccanti fanno pochi gol. Sì. E qui si potrebbe aprire un capitolo per gennaio di un certo tipo, una discussione di un certo tipo.
Aspettando Charpentier, che di fatto non si è ancora visto, certo, è arrivato con la nomea di giocatore rotto e vi ha tenuto fede. Posizione di Vázquez e di Bernabé, tu come li schiereresti, Franco?
Tutta la vita metterei Vázquez dietro alle punte e Bernabé dietro a Vázquez. Io Bernabé lo vedo alla Pirlo, tanto per intendersi, e Vázquez però metterlo dietro è sprecato. Io sono un convinto assertore che Vázquez è un rifinitore, ha i piedi vellutati, l'uomo dell'ultimo passaggio, l'ultimo, uno che può fare gol e ne ha fatti tantissimi. Vabbè, il primo domenica su rigore, ma ne ha fatti fare tanti. Bernabé lo vedo un leggermente più lento, comunque se parte dietro a Vázquez, per me il Parma trova una quadra di stabilità in mezzo che poche squadre possono avere, perché lì in mezzo qui abbiamo dei valori assoluti con questi due e gli altri due che gli fanno assistenza. Parlo di Estevez, parlo di Camarà, che a me piace molto, sì, perché dà dinamismo alla squadra, gamba, velocità, voglia, grinta anche.
Franco, ci fanno una domanda sui fan token, non so se tu sei sul pezzo, visto che il Parma è sbarcato anche lui in questo mondo dei fan token. È una novità, Andrea ci chiede bene di spiegare di cosa si tratta. Beh, oggi c'è poco tempo, direi, perché siamo in chiusura, però torneremo a farlo. Certo, sono tutte così novità che si fanno un po' storcere il naso ai tifosi duri e puri, queste dei fan token, ma sì, lasciano un po' il tempo che trovano, almeno su altre piazze non è che stiano sfondando in Italia, non se ne sente poi troppo il bisogno.
Ma se ne sente parlare poco e so anche poco sinceramente di cosa si tratti, però è chiaro che il calcio cerca sempre di trovare strade nuove a livello di comunicazione, a livello di interessi tra i giovani. Io per esempio sento così criticare anche questi mondiali, in realtà io capisco anche una FIFA che cerca di portare il calcio in tutto il mondo, anche nei continenti, nelle zone del mondo dove non è mai stato a certi livelli. L'abbiamo visto in Corea, l'abbiamo visto in Sudafrica, l'abbiamo visto anche
caduta la linea. No, Simonetta, siamo in chiusura, quindi poi chiameremo No, vediamo se un attimo almeno per un saluto. Comunque, Fan Token, Andrea, è molto interessante. Cioè, interessante non tanto il fatto che in sé, secondo me, quanto parlarne approfonditamente. Dovremmo dedicarci un'altra parte di un'altra puntata. Ti dico, non stanno sfondando, sono gettoni, diciamo così, che il tifoso compra per poi avere diritto a decidere certe cose delle squadre. Faccio un esempio. All'Inter hanno deciso il colore del pullman o quale frase scrivere, non mi ricordo dove. Sono cose che io vedo molto molto leggere, però adesso non voglio bocciarli così da chito. Luca ci dice che si è dimesso Binotto, sì, della Ferrari, non c'entra con il Parma, Luca, penso sia una cosa vecchia. Franco, ci sei solo per un saluto, visto che siamo in conclusione.
Sì, era caduta la linea, comunque complimenti per la trasmissione, insomma. Franco, il PPC sta sempre accanto al Parma, con le nostre iniziative, con i nostri tifosi, con i nostri azionisti, che sono aumentati tantissimo. Io li ringrazio, perché ultimamente, grazie anche alla squadra che si comporta bene, sono cresciuti, ma tutta la città vedo che ancora si è riunita ancora di più fortemente attorno alla squadra e alla società.
Franco Bardiani, grazie. Oggi purtroppo abbiamo avuto poco tempo, ma ci risentiamo poi più avanti, la stagione è lunga. Ciao Franco, grazie.
Ciao, ciao a tutti, forza Parma.
Assolutamente, grazie a voi per averci seguito. Io vi ricordo che poi potete sempre riascoltare le puntate in podcast, su radioparma.it, alla sezione podcast, ci sono tutte le trasmissioni di Radio Parma, compresa Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Palla in Tribuna torna sempre qui domani alla stessa ora. Ciao.